come la pioggia e la neve, canta il coro, scendono giù dal cielo e non tornano in alto senza aver circondato la terra, così è della mia parola, la quale giunge sempre a destinazione. Perché quando il Signore parla, crea sempre. Dice la Bibbia, siamo fatti cieli, i cieli furono. Si è fatto il sole, e il sole da quel momento cominciò la sua esistenza. Si è fatto l'uomo. Ma noi possiamo porre ostacolo alla parola del Signore. Perché il Signore è profondamente rispettoso di quella libertà, arma pericolosa delle nostre mani, che ci permette o, ascoltando Dio, di destinare il nostro futuro alla gioia, o, ribellandoci a Dio, ci dà la possibilità, triste possibilità, di condannarci nell'eternità. Amici, quante volte mi sento dire, ma perché Padre Eterno ci hai dato sta libertà? E voi ci volevate che fossimo cucciottini, tirati col filo, dei pupazzetti da teatro? Il Signore ha scelto la via della responsabilità. Ci ha dato un cervello, un cuore, e ha detto, adesso pensate, ragionate un po' e amate. Pensate, ragionate e amate. Ed è chiaro che in questo gioco delle cause seconde, siamo tutti noi, in questo intreccio misterioso che crea tutto il bene o il caos del mondo, sta la volontà di Dio che domina sempre e la nostra libertà che non viene mai sopraffatta. Questa è la sapienza di Dio. Vedete, alle volte mi dicono, ma che è più facile dannarsi o salvarsi? Io credo che sia molto più difficile dannarsi che salvarsi. A me è rimasto sempre impresso un fatto che Madre Speranza ci raccontava. All'inferno che esiste ci va solo chi ci vuole andare. Al cielo non ci va sicuro. Non è che si scivola per caso, è successo, perché no, 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 no. All'inferno ci vai se tu ci vuoi andare. E mi è rimasto impresso il fatto di un mio collega, prete, che è all'inferno, che è morto sull'autostrada. Quando il suo vescovo andò dalla Madre Speranza per chiedere messe nel santuario di Colle Valenza dell'amore misericordioso, la madre seppe durante la notte del buon Gesù e gli disse, domani verrà il vescovo di Pinco Pallino, verrà per chiederti messe nel santuario, tu gli dirai è tutto inutile, che compito difficile che ha avuto la madre. E mi raccontava proprio come questo vescovo, con tanta speranza, volesse celebrare queste messe, e la madre lo freddò subito dicendo, eccellenza, il suo prete è all'inferno. E Gesù gli ha spiegato come nell'ultimo momento, durante l'impatto sull'autostrada, lo ha circondato con una luce di amore, di grazia, notate la parolina, quasi irresistibile, quasi, che se era irresistibile ci mancava la libertà, no? Sarebbe mancata la libertà dell'uomo. Dio lascia sempre una porta aperta, ci ama con una follia immensa, ma ci dà sempre la possibilità di dire non servi, non ti voglio servire. E quel mio collega, pensate, con quel quasi, la Madre Speranza diceva, ha detto a Gesù che lo voleva salvare, non servia, non ti voglio servire, ed è morto in disgrazia di Dio. Anche i preti vanno all'inferno. Non è il titolo di un romanzo, è un fatto vero. Questo per dirvi, vedete come, il Signore è follemente innamorato dell'uomo. E lui ci parla sempre. Il Signore ci parla nell'intimo del cuore, nel silenzio, ci parla anche nella discoteca, ci parla anche nel momento del peccato. Che racconta Paolo Grossio nel libro che ha scritto, tutti e due i libri, no? Ti ricordate come venne qui? Quella notte famosa in cui nell'orgia che stavo consumando, nel caos del peccato,
senti la voce della Madonna che gli dice: Paolo, basta! Paolo, basta! Dì l'Ave Maria! Paolo, che lui le racconta queste cose, che c'era, se le ricorda, l'ha scritto anche nel libro. Lui non si ricordava dell'Ave Maria, del Padre Nostro, erano tanti anni che non ce n'è fatto una preghiera, ha far studiato un po' qua, un po' là. E, basta Paolo, basta! Nel secondo libro, Il profumo di lavanda, racconta come lui è stato colpito da due tumori che lo dovevano portare alla morte per la sua vita passata. Lui lo racconta. Ed ebbe questa rivelazione il 1° di maggio del 2009, a Rimini, durante il convegno, il meeting dei carismatici, quando un carismatico ci avvistò vicino, con la traduzione, vicino alla signorina, gli spiegò tutta la sua storia. In questo momento Paolo, lo Spirito Santo, mi sta dicendo che hai due tumori che avrebbero dovuto portarti alla morte, ma la Madonna ti ha salvato per la sua immensa misericordia. Va a controllarti dai medici. E ce n'è voluto, guardate, lui racconta come fu difficile anche scoprirlo. Due tumori che erano in regressione. Ci volle proprio la capacità di un enorme specialista che ravvisò in queste cicatrici che due tumori ce l'avrebbero portato alla distruzione. E perché la Madonna l'ha salvato? Ecco perché. Perché Paolo oggi divenisse colui che annuncia la misericordia della Madonna, di Dio nel mondo. Ecco il perché di tutta la sua conversione. Aveva salvato dalla morte perché divenisse lo strumento dell'evangelizzazione, lo strumento della misericordia, della bontà. Ed ecco che gira il mondo, ha servizio di tutte le religioni del mondo. Per questo motivo, come la pioggia e la neve scendono giù dal cielo e sono efficaci prima di tornare in cielo, così è la parola di Dio. Però noi possiamo ostacolarla. È la parabola di oggi. Il Signore semina in continuazione, semina nel silenzio e nella confusione, semina in discoteca e per la strada, semina quando dormi e quando svegli, e quando cammini, sempre. Il Signore, essendo innamorato dell'uomo, folle innamorato, ha cura continua della sua salvezza. Però l'uomo può dire di no. L'uomo può essere un terreno fertile che produce il 100, il 60, il 30, quando gli apriamo il cuore e le orecchie. Possiamo essere il terreno sassoso, dove la terra è arida, non è profonda, può spuntare il germoglio, ma secca subito. Possiamo essere il terreno dove le erbacce soffocano, la piccola pianta incapace di spuntare verso il sole. E tutto questo cosa rappresenta? Rappresenta la nostra volontà di deviare. Rappresenta la nostra fragilità al peccato, la nostra capacità di ascolto del male, che ha un fascino particolare. Vedete, la Bibbia è il nostro libro di saggezza. Vi ricordate nel deserto, quando Mosè andò a prendere le tavole della legge? Cosa fecero i suoi fratelli, gli israeliti? Si costruirono un vitello d'oro. E le donne portarono le collane, gli anelli, gli orecchini, e lo fusero per fare il vitello d'oro. Faccio un Dio, disse il fratello ad Aronne, il fratello di Mosè, un Dio alla nostra portata. Il Dio del tuo fratello è troppo in alto, è troppo esoso, pretende troppo, non gliela facciamo, è troppo lontano da noi, facciamo un Dio nostro. È la tentazione dell'uomo di sempre, costruirsi il suo Dio con le sue mani, dinanzi al quale piegarsi per adorarlo. È la costruzione degli idoli in ogni tempo, in ogni paese. L'uomo ha forgiato sempre i suoi vitelli d'oro. Perché spera l'uomo che una forza nuova, una forza di vita, venga a lui da questo falso Dio che gli si è creato. È il suo Dio. E l'invenzione degli idoli non ha mai finito, anche oggi. Oggi come sempre, oggi abbiamo il sesso, che mi costa, Ieri avete sentito la statistica italiana? In 9 anni sono raddoppiati i divorzi e le separazioni degli over 60. Amici, ma voi ci risposte il problema, qual è il problema? Io ce l'ho la spiegazione, precisa, è un quadro preciso per davanti agli occhi. Come mai le donne cinquantenni e gli uomini sessantenni si separano, si divorziano, hanno raddoppiato il numero? Facile capirlo, perché ci vuole tanto, c'è una specialità per poterlo capire. È semplice, no? Vedete, quando vengono meno i valori spirituali, l'uomo diventa più sensibile al materiale, a ciò che è immediato, non ciò che è essenziale, ciò che tocca con le mani. E quali sono i richiami profondi di sempre? Gli idoli, il potere, a cui tutti aspirano, la cultura. Il denaro, mai è scatenato come oggi gli uomini di denaro, sempre, non è una cosa nuova. Pensate, Orazio, prima di Cristo, diceva o auri sacra fame, o sacranda fame dell'oro. È la storia vecchia questa, l'uomo che si sacrifica sull'altare del denaro. E per il denaro lì ci si fa tutto, si vende la dignità propria della moglie, del marito, dei figli, tutto si sacrifica, il posto di lavoro, la dignità, l'onestà, tutto per il denaro. Vedete, per il denaro ci va a finire male, Diceva Sant'Agostino, da uomo saggio, l'uomo è un cattivo padrone, ma un ottimo servitore. Senza soldi, che non si fa, La casa non si fa senza soldi, ci vogliono i soldi. Ma una cosa è avere il denaro e servirsene, una cosa è servire il denaro, adorare il denaro, è un'altra cosa. Agostino diceva, tienilo nelle mani, perché tu lo possa dirigere con la tua volontà. Ma sta attento, se il denaro passa dalle mani al cuore, da padrone diventerai schiavo. Ed ecco la schiavitù di ieri, di oggi in modo particolare. Ma non vedete quanta gente butta via gli stipendi per i gratta e perdi? Gratta e perdi, gratta e vinci pochi, i gratta e perdi tutti, quasi tutti. Amici, non esiste. Famiglie intere che buttano gli stipendi, c'è gente che butta via 30, 40 mila euro al mese per queste cose. Cioè, sono matti? No, no, non sono matti, sono assatanati, si vogliono avvelenare a questa fonte inesauribile di falsità. Terribile. L'uomo del denaro, guardate, la mia esperienza, la gente la conosco, è l'essere più squalificato del mondo. Io capisco l'uomo orgoglioso, lo capisco, sì. L'uomo passionale, lo capisco. L'uomo iroso, lo capisco. L'uomo invidioso, lo capisco. L'uomo avido del denaro, non riesco a capire. Sapete perché? Perché l'uomo avido del denaro è come il drogato. Il drogato perde la memoria e perde i sentimenti. L'uomo della droga vede solo la polvere da sniffare o l'eroina da iniettare. Ma la mamma, il babbo, i parenti spariscono tutti. Tutti i valori di qualunque genere rimangono assenti. Io ricordo un episodio, e chiudo questo argomento, ho conosciuto un ragazzo drogato della comunità di Suor Elvira. Era il Natale, giorno del suo compleanno. C'era un mezzo metro di neve, la madre e il padre, per ordine di Suor Elvira, cacciarono il figlio dalla casa, fortissima. E voi sapete che il ragazzo che si droga, finché avrà una persona che lo aiuta, mai uscirà dalla droga. Ha sempre un punto d'appoggio da cui non si staccherà mai. Quando si viene schiaffato fuori, buttato fuori, comincia a ragionare. Ci vuole dopo compiere lì, a fare i suoi. Dopo si ammazza, a fare i suoi. Ma non è così. Io ricordo che il giorno di Natale bussò alla porta, era il suo compleanno, giorno di Natale, al cito visore, videro il figlio, il papà e la mamma, pigiarono, non aprirono. Chi è?
sono, non me lo ricordo.
Apritemi?
No.
È Natale?
No.
È il mio compleanno?
No.
Io ricordo che i due genitori ci abbracciarono con le lacrime agli occhi e fecero forza l'un contro l'altro per dire: se noi apriamo è la nostra rovina e la sua rovina, se noi non apriamo è la nostra salvezza e la sua salvezza. Pensate, io questo ragazzo l'ho visto via Santa Lucia in questa chiesa completamente cambiato. Pensate che il papà e la mamma, due figli drogati, sono tutti oggi a servizio delle comunità di sorelliera, tutti riscattati, sia i genitori che i figli. La forza di quei due genitori in quel giorno, ma quanto è costato non aprire la porta nel giorno di Natale, con tanta neve, il compleanno del figlio, amici, ce l'è voluto, che genitori forti e coraggiosi, un pranzo offerto da morire, roba da infarto, ma quella forza d'animo fu una salvezza. Vedete amici, e perché i ragazzi erano drogati? Ecco il perché, diciamo il tema. I genitori avevano un grande negozio all'ingrosso a Torino e dicevano sempre: ma noi lavoriamo per i figli, non ci abbiamo tempo, noi dobbiamo lavorare per i figli, capito? E i figli sono tutti due drogati e loro lavoravano per i figli, che non era vero, no? Era la falsità, non lavoravano per i figli, lavoravano per i soldi. E questa assenza del papà e della mamma del compito educativo ha prodotto due ragazzi andati. Quando hanno ripreso il loro comando, i ragazzi sono tornati. Amici, vedete, l'uomo di ieri, l'uomo di oggi, nutre nel cuore sempre una ambizione di potenza, nutre nel cuore una sete di prestigio, la corsa al profitto ad ogni costo, la frenesia del possesso. Tutto questo caratterizza tutti i tempi e tutti gli uomini. Ed ecco la forza degli uomini: chi sa resistere si salva, chi non sa resistere viene forza. Vedete, il mondo di oggi è un mondo sbandato, lo vedete, no? È un mondo senza principi, è un mondo senza valori. Oggi Mario e Elvira fanno 30 anni, questi sono eroi. I vostri amici, la gran parte, oggi si separano, divorziano, perché c'è l'Ucraina trentenne, c'è la russa 25enne, c'è la rumena 24enne. Ah, non sapete come sta la storia? E questa è la storia. E le famiglie si spezzano da far paura. Ho detto queste nazioni, ma c'è la brasiliana, c'è l'equatoregna, c'è l'italiana, c'è ventenne. Amici, e questi stupidi uomini e donne abboccano a questa ubriacatura che li porta alla distruzione della propria persona, della famiglia e soprattutto del contatto con i figli. Ciò che hanno costruito in 30 anni e 40 anni, in un attimo, molto spesso, viene distrutto. Vedete amici, dobbiamo convincerci che l'uomo non vive solo di scienza, di tecnica, di benessere, di telefonini, di iPod, iPad, smartphone, tutte cose che ci vuoi, non va bene, ma non è questa la storia. Ieri avete sentito anche stamattina Obama che ha fatto, non sentite la radio. Altro che iPhone e iPad. Obama stamattina ha chiesto l'intervento dei repubblicani, ascoltate bene, perché il 12 di agosto l'America deve far fronte ad una revisione di debiti spaventosa. Per cui ha detto Obama: o ci mettiamo d'accordo o è il primo fallimento dell'America da quando esiste la storia americana, il primo default. Stamattina la radio, sentite, capite cosa vuol dire? L'Irlanda fallisce, la Grecia fallisce, il Portogallo è finito, la Spagna si avvicina, l'Italia, che ha visto questi giorni, che morso che abbiamo avuto, finisca roba la speculazione internazionale. E se non abbiamo giudizio, ma c'è la stessa fine, c'è un vicino. Ma tutto questo perché? Ma voi ve lo chiedete? Ma che succede nel mondo? Ma questa è follia! Ma come? Ma noi lavoriamo, noi ci impegniamo, noi costruiamo, noi fatichiamo, noi soffriamo, e poi al mattino ti svegli e non c'è più niente?
vai la carta straccia, a prendere la banca la carta straccia. Amici, ci può capitare. Vedete cos'è l'abilità del denaro, eccola, sul grande schermo del mondo. Produce questi effetti. Amici, Sant'Agostino diceva, siliant verba ut crescat verbum, accialo le parole degli uomini perché cresca la parola di Dio. Noi siamo subissati da questa valanga di gossip, di chiacchiere, di parole, siamo assordati proprio da questa valanga di parole umane che a volte ci stanca, io a volte chiudo tutto, non sapevo più niente, mi ritiro nel mio silenzio, sono stanco, perché? Siamo stupiti, sbalorditi, sconfortati. Amici, diamo più tempo alla parola di Dio, perché questa parola è parola di vita eterna, è parola di gioia, di conforto, di pace, di soluzione dei problemi. Ascoltiamolo, Signore, perché questa parola non cada in vano sul nostro terreno, come la pioggia e la neve. Non tornano al cielo se non dopo aver fecondato la terra. Amici, io vi invito, me e voi, ad un attento più, attento e profondo ascolto di questa parola. Gesù diceva, non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Marchio, il dire, i figli seccono in l'altare. Thank you.